Radio Nuova Trieste presenta Terra e Vita, alla ricerca del cibo, a cura di Livio Dorigo e Tiziana Cimolino.
Gentili ascoltatrici ed ascoltatori di Radio Nuova Trieste, buongiorno. Siamo in prossimità delle ferie natalizie che, diciamo, hanno come significato dei punti importanti nel nostro calendario, anche perché si concentrano tutta una serie di giornate dedicate ai doni. Uno diventa più buono sotto Natale perché ti dà un ricordo per Gesù Bambin, un altro per San Nicolò, un altro per la Befana, e ognuno ha, diciamo, dà un significato particolare a quello che è invece il dono della carità, il dono dell'amicizia, il dono della solidarietà. E noi le notizie le diamo, cerchiamo di sollecitare appunto l'erogazione di questi doni come rafforzamento dell'amore tra il prossimo, la solidarietà tra il prossimo, ma anche verificare la responsabilità nostra nelle notizie che noi divulghiamo. Ecco. Oggi abbiamo un calendario molto denso di notizie, ma qui io, insieme ai nostri amici, le daremo queste notizie e magari come polvere, diciamo, per indorare i doni di Natale, ma anche la responsabilità nostra nella divulgazione di queste notizie. Alcune presuppongono una preparazione tecnico-scientifica che, tra l'altro, non tutti noi tre abbiamo, e quindi aspettiamo il momento opportuno per parlare approfonditamente di stelle, del Big Bang, delle distanze tra le galassie. Aspettiamo un momento perché, diciamo, la notizia maturi anche nella nostra coscienza. Invece parleremo di un qualche cosa di interessante che abbiamo già toccato con mano. Rappresentano queste notizie anche il cuore di alcune, diciamo, momenti della nostra vita in generale nel nostro pianeta, come quella degli insetti, trascurati, negletti, fastidiosi, però cominciano ad acquistare molta importanza perché ci dicono che stanno sparendo. Gli insetti stanno sparendo. Ma che cosa vuol dire questa roba? Rappresentano il 90% della presenza vita nel nostro. Non sono riusciti ancora neanche a classificarli neanche come specie, no? Che stanno sparendo. In Germania il 70% degli insetti non ci sono più. I tedeschi sono preoccupati. Non perché non ci sono le pulci o le cimici o robe, ma perché sta cambiando il nostro rapporto con la natura. E in certe zone sono successe delle cose inimmaginabili. Le locuste, quelle cavalette che arrivavano e portavano via tutto quello che c'era di prodotto della nostra terra, hanno occupato un pezzo di territorio nell'America del Sud grande come tutta la Spagna. Pensate voi, la gente come morta di fame, lì mancava da mangiare, ma mancava il sogno del cibo, perché non c'era più nulla. E noi, diciamo, dobbiamo pensare, ma queste notizie sono vere, sono false? Abbiamo noi la coscienza per poterle divulgare, di lasciare qualche traccia negativa o di stress anche nei nostri amici? Perché andare a dire così con molta superficialità, non ci saranno più determinati insetti. E il loro valore anche nella inseminazione, nella diciamo fenomeno sì importante come quello dell'impollinazione, danno la colpa anche alle api di ostacolare l'azione degli insetti. Ah, siamo arrivati al paradosso. Le api che fino all'altro giorno, nella loro difficoltà a trovare un equilibrio con l'ambiente, creavano degli stress nel nostro mondo, gli scienziati erano preoccupati, davano la colpa anche al riscaldamento climatico globale, davano la colpa agli insetticidi, davano la responsabilità a un sacco di cose senza sapere qual era la giusta, qual era la sbagliata. Prendevano posizione contro l'agricoltura moderna. Ma è giusto o è sbagliato divulgare queste notizie? E prendendo la parte, diciamo, delle api o di altri insetti contro le api, per esempio degli acari come la varroa, che rappresenta la distruzione delle api, siamo con le varroe o siamo con le api? Ecco, ci lascia un po' perplessi questo, diciamo, ruolo che noi dobbiamo assumere. Potremmo intanto incominciare a discutere, diciamo, del nostro ruolo nei confronti della notizia e in secondo momento del valore della notizia nel comportamento dell'umanità. Ecco, sono aspetti che sembrano, diciamo, di poco valore e invece a un certo momento il nostro comportamento è condizionato anche dall'atteggiamento che noi assumeremo. Ecco, voi che cosa ne dite? Che cosa facciamo? Saltiamo, diciamo, di pari passo tutto quello che ci passa per le mani, aspettando di acquisire, diciamo, maggiore conoscenza, oppure incominciamo a coinvolgere un po' tutti nella responsabilità dell'approfondimento? Un punto di domanda. Che cosa ne dite? Medico, hai la responsabilità anche degli insetti che trasmettono delle malattie infettive contagiose? Grattarsi la testa non è soltanto perché abbiamo dei dubbi o delle responsabilità, è anche perché diffondiamo notizie che sono pericolose anche per noi, perché non è solo la paiola che te becca o che te fa cascare i cavei e quindi l'aspetto, diciamo, della bellezza o roba così, ma è anche il comportamento, diciamo così, di ogni giorno.
Farei qualche passo indietro.
Ecco, vai.
Allora, intanto torniamo, visto che abbiamo parlato di tanti argomenti, torniamo al Natale. E io così ho scovato un po' in giro un po' di tradizioni natalizie, ma non le solite che abbiamo qua nell'Europa, negli Stati Uniti, nel cosiddetto mondo dove c'è questo spirito natalizio del Babbo Natale, ma anche e soprattutto lo spirito cristiano del Natale, ma in paesi che non conosciamo. Per esempio, ho scoperto che in Africa, i paesi africani, dove c'è una coesistenza tra tante culture religiose differenti e tra l'altro c'è una massiccia presenza di missioni cattoliche, ha fatto sì che questo continente, che è apparentemente così lontano dal cosiddetto Natale, tra virgolette, lì si sviluppasse una vera e propria tradizione natalizia, ma in realtà che è cresciuta negli anni. Per esempio, in Africa centrale il Natale coincide spesso con la fine della raccolta del cacao e quindi i lavoratori delle piantagioni hanno la possibilità, finito il lavoro, di tornare a casa e festeggiare, quindi un momento di festa anche di fine raccolto. In Nigeria, nei giorni che precedono la natività, le ragazze hanno uso visitare le case della zona ballando e cantando, accompagnandosi con i tamburi, danze, canti che variano a seconda dell'appartenenza della tribù e del luogo. Quindi una festa, diciamo così, familiare ma anche di comunità. Dal 25 in avanti, invece, dopo il 25, sono gli uomini ad esibirsi e con i volti coperti da maschere di legno che raffigurano i personaggi legati alle usanze locali dei vari luoghi. Anche in Africa quindi esiste questa tradizione del Natale e si fa in maniera molto molto diversa, però sempre ha al centro questo spirito di famiglia, comunità, gruppo, insomma, a seconda del paese. L'ornamento più comune, soprattutto nei paesi africani, è realizzato invece con un intreccio di foglie di palma disposte ad arco, a cui vengono appesi fiori bianchi che, soprattutto in quel periodo natalizio, quindi in dicembre, sbocciano, quindi fiori d'Africa, del Sudafrica, dove quindi abbiamo un periodo di piena estate in Sudafrica, e le celebrazioni e i festeggiamenti avvengono al contrario. Infatti tante volte noi ci stupiamo quando vediamo il Natale, il periodo natalizio festeggiato sulle spiagge e con i costumi da bagno. In effetti in Sudafrica abbiamo proprio festeggiamenti all'aperto, spiagge, decorazioni più comuni sono sempre legate a questo spirito, diciamo, all'aperto, al caldo, e quindi una consuetudine in generale, poi fare il cosiddetto pranzo di Natale, cioè l'usanza quindi di mettere insieme cibi, di scambiarsi qualche regali, e così va avanti e va avanti. Un altro Natale particolare è quello giapponese, cultura molto lontana dalla nostra, dove però la popolazione giapponese ha recepito dall'Occidente, perché tutto sommato chiamiamolo Occidente, ma insomma le tradizioni che conosciamo anche noi, o tradizioni, diciamo, di festa, perché per esempio il famoso Babbo Natale, che poi insomma abbiamo già parlato di questo, da dove deriva, ma i giapponesi lo chiamano Santa San, in quanto hanno importato questo personaggio dagli Stati Uniti. Ma particolare si celebra, sono altre le feste che in realtà nel paese nipponico si festeggiano, perché il Natale è visto come un periodo di felicità diffusa, e infatti non viene tanto considerata la celebrazione religiosa, ma il 24 in effetti si celebra la festa degli innamorati, e per le famiglie con bambini piccoli, quindi festa degli innamorati e dei bambini delle famiglie con i bambini piccoli. Ed è uso che le famiglie, le coppie, vadano a cena fuori appositamente per mangiare pollo fritto e la famosa Christmas cake, ossia una torta molto semplice fatta di pan di Spagna, panna montata e decorata con le fragole, e questa è la Christmas cake, cioè sarebbe la torta bianca con le fragolone rosse. E ancora diremo una cosa: la Polonia, per esempio, dove il Natale in Polonia è Boże Narodzenie, ma non lo dico bene, ma è una festa così molto molto sentita. È la vigilia del Natale è la giornata più importante, perché la giornata inizia molto presto e ci sono dei ruoli ben definiti. Le donne si mettono in cucina a preparare i piatti, gli uomini a decorare l'albero. La cena della vigilia può cominciare solo quando il cielo appare la prima stella, quindi una festa che inizia proprio con le stelle. Per ritornare al nostro ospite a cui darò la parola, ma naturalmente la festa comincia con la stella, perché in realtà è l'idea della usanza molto antica che richiama appunto all'arrivo della stella, che in realtà noi consideriamo per l'Epifania. Comunque le tradizioni sono molto varie, si intrecciano, si connettono, ma naturalmente noi ricordiamo naturalmente che il Natale, secondo la nostra funzione religiosa, appunto, e la nostra tradizione, è appunto la nascita di Gesù. Però diciamo, oltre a questo, per festeggiare un po' tutti i paesi hanno cercato di metterci dentro qualcosa da contorno, e quindi oltre naturalmente ai festeggiamenti che noi conosciamo, abbiamo anche tutte questi momenti di festa familiare, soprattutto per ricordare la famiglia, la comunità, l'idea dell'amore e di stare insieme. E lascio questa volta alla stella il nostro astrofilo Muzio, che continuerà a parlare di tutti i grandi argomenti che Livio ha sottoposto alla nostra attenzione.
Grazie e buongiorno a tutti. Mi permetto così di notare che nella tua grande cavalcata, Livio, sei passato praticamente nella complessità di tutto il mondo. Quindi all'inizio hai citato la complessità dell'astrofisica, no? L'evoluzione dello spazio, del tempo, sì, delle galassie, delle stelle. Poi hai fatto un salto invece dal grande, diciamo così, al medio, cioè la nostra Terra. La complessità di mamma natura, no? E quindi tutti i legami che ci sono, no? Tra gli animali, con le piante, quindi no? L'impollinazione, quindi gli insetti, gli animali inferiori, superiori, eccetera, eccetera. Poi siamo passati all'uomo. E mica che l'essere umano è una cosa semplice, è una cosa complessissima, anzi, e poi ancora un ambito specifico nel quale ci ha edotto Tiziana, dell'uomo, no? La sua religiosità e in particolare forse quella che è la più importante festa cristiana, insieme ovviamente con la Pasqua. In 10 minuti abbiamo fatto una cavalcata sulla complessità del mondo nel quale viviamo.
Su terra e vita.
Assolutamente.
Dalla terra, sì, al cielo. E siamo lì.
E quindi questo per me è sempre fonte di... non saprei dire se di meraviglia, però sicuramente lascia pensare, no? Instilla pensieri anche complessi, anche qualche volta forse superiori alle nostre capacità mentali di esseri umani.
Ah, sì.
E quindi non riesco in questo momento a trovare un argomento che possa riassumere tutte le cose che siamo riusciti, no, ad abbracciare in questi pochi minuti.
È un problema che non si sa se è filosofico, o fisico o matematico, ed è quello che ci riporta al rapporto tra non solo terra e vita, ma attraverso quello che è la forza che sostiene queste due realtà, la gravità, della quale siamo prigionieri. Riusciremo noi a liberarci da quella forza di gravità che, diciamo, ci sovrasta continuamente e determina anche i momenti di felicità o di preoccupazione che noi abbiamo? Noi viviamo su un equilibrio psicofisico, matematico, diciamo così, di cui non conosciamo quasi nulla.
Io vorrei entrare, ecco, se posso, in questo discorso, visto che abbiamo la presenza del nostro astrofilo Muzio, proprio per parlando di cielo, di gravità, di atmosfera, di tutte queste cose della Terra, proprio a chiedere invece al nostro Muzio, visto che abbiamo lasciato il discorso sulla stella del presepe, ma questa stella gli astrofili hanno deciso cos'era? Si sapeva cos'era? Era davvero una cometa o era una stella o non c'era proprio?
È un discorso molto grave parlare di questo argomento. In realtà la stella è citata, se ricordo bene, soltanto in un Vangelo e quindi non abbiamo grosse informazioni. Chi erano i magi già è un argomento di discussione, perché erano re, erano sacerdoti, perché noi parliamo dei re magi, quindi erano re maghi, cos'erano? Già questo, no? Questo è un argomento complesso. Oggettivamente però nel Vangelo viene citato la parola astro, quindi gli astri potevano essere sia le stelle fisse che le stelle vagabonde. Traduzione di pianeta. Un pianeta era definito all'epoca una stella vagabonda. Pianeta vuol dire proprio vagabondo. Quindi, innanzitutto, sicuramente non era una stella cometa, perché l'introduzione di questo simbolo è stato giottesco. È partito da Giotto. Sembra che lui abbia ammirato una delle comete ricorrenti, forse quella di Halley, E quindi si è stato impressionato e l'ha proposta come simbolo del Natale. Ma in antico era un simbolo di sventura la cometa, non era un simbolo ben augurale. E quindi molto probabilmente l'astro di Natale non era una cometa. Anzi, siccome qualcuno ritiene che il calcolo della natività sia stato posticipato di circa 7 anni da qualche poco ligio compilatore medievale, è possibile che questo astro sia stata la congiunzione di due pianeti che quando si trovano in uno spazio molto molto vicino, in prospettiva ovviamente, perché non si parla di vicinanza proprio spaziale, ma di allineamento, si fondono in un unico oggetto che assomma la luminosità di entrambi. E i due, come dire, le stelle vagabonde, i pianeti più luminosi del nostro cielo sono Venere e Giove. Un'ipotesi che la stella di Natale sia stata circa nel 7 a.C. proprio la congiunzione di questi due pianeti. Cosa curiosa, si è ripetuta in un lasso di tempo relativamente breve per 3 volte. Quindi non posso risalire a quando una certa cultura era ancora agli albori, ma è possibile, è un'ipotesi, e chi si occupa di archeoastronomia dibatte questo argomento, potrebbe essere stata una congiunzione Venere-Giove tripla nel 7 a.C.
Bellissima questa archeologia.
Archeoastronomia.
Astronomia, che è la prima volta che la sento, ma suppongo sia poi una serie di calcoli fatti all'indietro per capire. Ma perché i re magi seguivano la stella, i pastori seguivano la stella per arrivare là?
Immaginano i pastori. Un'ipotesi. Innanzitutto ci sono quelle che vengono chiamate le 3 stelle della cintura di Orione, che sono chiamate i 3 magi. Sì, sì, è proprio questo è avanti Cristo ancora, sono considerate, è possibile che i 3 magi siano la rappresentazione umanizzata di queste 3 stelle della cintura di Orione. Se i magi seguivano l'astro, è possibile che questa congiunzione sia avvenuta, diciamo, nel cielo davanti alle 3 stelle chiamate magi. Quindi è possibile che sia nel cielo che l'astro era seguito dai magi. Quindi c'è una, come dire, è possibile che sia un simbolo astronomico, per all'epoca astronomia e astrologia erano la stessa cosa, che è stato riportato nel Vangelo e quindi sia stato poi successivamente umanizzato dal lettore.
Beh, devo dire che questa così rappresentazione, anche questa spiegazione di questa modalità di scrittura, o comunque di questo racconto che ci viene portato, devo dire la prima volta che lo sento, però è molto molto accattivante, e devo dire che probabilmente dà seguito a dibattiti sulla archeoastronomia. E vorrei conoscere un archeoastronomo, perché veramente deve essere una specie in estinzione.
Tutt'altro.
Ma... Addirittura
ci sono studi di archeoastronomia, per esempio la fondazione delle città romane sono basate sugli allineamenti del sole e della luna, e quindi, sì, esatto, proprio anche l'idea del cardo del decumano, no? Si potevano essere allineati in auspicio, per esempio, che so, il sorgere del sole nel solstizio d'inverno o nel solstizio d'estate o durante gli equinozi, o il massimo spostamento, no, del sorgere della luna, per dedicare l'edificazione di un certo territorio, una città, alla divinità lunare o solare. Addirittura in Egitto si pensa che siano state costruite, secondo i concetti archeoastronomici, anche le piramidi della piana di Giza, no? La Sfinge potrebbe, secondo alcune ipotesi archeoastronomiche, rappresentare il sorgere del sole nella costellazione del Leone, che la Sfinge rappresenta, di fronte proprio ad essa nel periodo del circa 7000 avanti Cristo.
Quindi invitiamo tutti i nostri ascoltatori a guardare il cielo, soprattutto in questo periodo invernale, dove appunto il buio arriva presto e le stelle ancora di più. Io saluterò intanto i nostri ascoltatori, suppongo abbiamo anche il saluto del nostro ospite astrofilo e archeo.
Grazie a tutti.
Ecco, io volevo chiudere questo nostro, diciamo, momento significando, diciamo, la sua importanza e il suo valore. Il nostro amico Muzio non è più un ospite. Il nostro amico Muzio rappresenta una struttura fondamentale della nostra organizzazione, diciamo così.
Grazie.
La nostra organizzazione culturale, possiamo dirlo, se non è presunzione questa, ma la tua presenza ormai è necessaria e vorrei dire indispensabile. Ai nostri ascoltatori, con questa bella notizia, vi diamo l'augurio, uno degli auguri del buon Natale, del buon nuovo anno e della nostra terra e vita. Grazie.
Radio Nuova Trieste ha presentato Terra e Vita, alla ricerca del cibo, a cura di Livio Dorigo e Tiziana Cimolino.